Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a voi da Claudio, che vi intratterrà quest'oggi, sabato con Maria, con ormai diciamo, le meditazioni che da qualche tempo facciamo, che sono meravigliose, non le meditazioni, ma le letture. E della mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda. E personalmente mi sento indegno di trattare questi argomenti, ma però mi impegna anche diciamo, la mia fede, la mia speranza, la carità, perché leggendo le meraviglie che Dio ha fatto con la Madonna. E questa grande e santissima madre, che è la madre di Gesù Cristo, poi è diventata pure madre mia, madre nostra, e allora io penso che lei vuol fare l'educatrice come madre e vuole che impariamo, ecco, a fare tutte le cose che con il peccato originale abbiamo devastato, ecco, è stato devastato. Ma adesso la piena di grazia, ecco. Vuole, per dare gloria alla Santissima Trinità, lei vuole che i figli redenti dal sangue preziosissimo di suo figlio, vero, si facciano santi. Difatti San Paolo dice: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Per cui uno può pensare, io da grande voglio fare questo, voglio fare quell'altro. No, tu devi fare il santo, prima di tutto, perché il resto è un fattore secondario, cioè tu puoi fare, che ne so, l'operaio, ma santo, perché un operaio non santo è un mezzo operaio, è un quarto di operaio, non è un operaio, perché opera non nella vigna del Signore, ma se non vive unito a Dio, lavora per qualche altra vigna, per qualche altro vignaiolo. Allora, vedete, la volontà di Dio è la nostra santificazione. E qui la Madonna mostra, in questo dettato, ecco, della vita della Madonna, ci mostra tutte le virtù, tutti, diciamo, i particolari della santità, della pienezza di grazia in Maria. Pertanto, il primo impulso qual è? Rendere grazie a Dio che la creò. Rendere grazie a Dio che ce la donò, rendere grazie a Dio che nonostante il nostro comportamento, che è molto discutibile come cristiani, ecco, non l'ha ritirata, ma addirittura l'ha mandata, ecco, io penso sempre, mi dovete perdonare, ma io ho il pensiero fisso su Fatima e su Padre Pio. Allora, pensate un po', Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Queste cose le ha dette a Fatima e Dio vuole stabilire la mandata. Per cui, vedete, non solo ce l'ha donata, ma la manda come regina dei profeti e ad invocare come madre. Dice, ma benedetti figlioli, ma perché volete cacciarvi nei guai, ma datemi retta. Dio vuole stabilire nel mondo questa devozione del mio cuore immacolato, ma consacratevi al mio cuore immacolato, ma state in questo sicuro rifugio. Ma perché, figliolini cari, volete stare fuori che sarete sbranati dai lupi, no? Vedete, il Santo Padre emerito, diciamo che c'ha anche i meriti, non solo che è merito, dice così: pregate perché io non abbia a fuggire davanti ai lupi, vedete? Per cui la Madonna ci offre il suo, cioè Dio ci offre il cuore immacolato di Maria come sicuro rifugio. Il Papa ci ha avvisato che non si debba fuggire davanti ai lupi, vuol dire che questi lupi ci sono e che lupi, qua ci sono più lupi che pecore fra un po', capite? Si moltiplicano i lupi, visto che c'è così tanto da mangiare, vero? Così tanto da cibarsi, si sono prolifici e mangiano a più non posso. E allora vedete, Dio che creò la Madonna, vero, come corredentrice che ce l'ha donata, ma noi dovremmo scioglierci in un cantico di gioia, un canto di gioia e di gratitudine a Dio che ha pensato, voluto e donato questo tesoro prezioso, preziosissimo, che è la Madre di Dio, che si può definire il complemento della Santissima Trinità, così viene definita dai Santi, complemento della Santissima Trinità, per cui non è Dio, ma è un complemento della Santissima Trinità. Ecco, la creatura più perfetta che Dio ha creato è l'Immacolata Concezione, ed è nostra mamma, non gli facciamo far brutta figura a questa mamma. Capite? A me Padre Pio ha detto, no, dico, padre, mi accogli come figlio spirituale? Sì, basta che tu non mi faccia sfigurare davanti a Dio. Per cui Padre Pio dice che tu non mi faccia sfigurare, ma perché noi facciamo sfigurare la Madonna davanti a Dio, dice guarda che figli, vero, degeneri, figli che non apprezzano, figli che disprezzano, figli che calpestano, ma capite? Dobbiamo, cioè la santità non è un optional, è un dovere, siamo stati creati per occupare quel posto che Gesù Cristo ci ha preparato, perché tutto il resto, capite, noi andiamo a finire sottoterra, sapete? Stiamo ascoltando le meditazioni, vero, sui novissimi, meravigliose, e ci fanno vedere che siamo dei condannati a morte, per cui il condannato a morte non può essere spensierato, deve pensare, io ho i giorni contati, e cosa porterò al Signore? Dirà di me, sono un servo buono e fedele? Oppure non lo potrà dire, perché non lo sono stato? Ma dice Gesù, anche dopo che avete fatto tutto quello che dovevate fare, direte, sono un servo inutile, ho fatto solo il mio dovere. Il problema è vedere se abbiamo fatto il nostro dovere di cristiani. E questo dobbiamo pensarlo anche perché per fare delle belle confessioni uno deve umiliarsi e vedere tutti questi argomenti che abbiamo trattato adesso e andare a chiedere, supplicare perdono e grazia per poter seguire veramente Gesù rinnegando noi stessi, per carità, che mondo. È così, sai, questo mondo è arrivato qua a questo punto perché? Perché noi continuiamo a scherzare e scherzare con il fuoco, ma con il fuoco eterno scherziamo. Ebbene, allora sapete, oggi, come vi dicevo, l'argomento che tratteremo, cioè che è trattato dalla Madonna, della prudenza e giustizia di Dio, cioè sono le virtù, vero? Le virtù. La volta precedente abbiamo meditato sulla speranza e la carità, questa volta della prudenza e della giustizia di Maria. Allora, vediamo un po'. Fu eccellente nella virtù della prudenza come nelle altre, per cui è chiamata dalla Chiesa Virgo Prudentissima. Vedi che non basta essere prudenti, di questi tempi bisogna essere prudentissimi anche, no? Questa virtù era coadiuvata in lei da una memoria tenacissima. Ottenne però da Dio di conservare delle immagini e dei ricordi di tutte le cose apprese circa i peccati impuri, solo quel tanto che le era necessario per l'esercizio della carità. Sicché, come il sole non è offeso dalle cose immonde che i suoi raggi toccano, negli angeli dalle nostre brutture, così tutto era mondo per lei. Pertanto, vedete, per esempio a Lourdes, quando apparve a Santa Bernardetta, lei parlava con Santa Bernardetta, però riferisce Santa Bernardetta che c'era una una squadra, diremmo così, ecco, un branco di demoni che scatenati urlavano, facevano schiamazzi per coprire, pensate un po', no? Per coprire la voce della Madonna, ecco, per disturbare l'apparizione a Santa Bernardetta, vedete? Cioè, questi ci sono e sono sempre attivi, quelli non hanno sonno, capite? Non sono stanchi, non dormono mai e sono sempre in attività di giorno e di notte, ma anche noi dobbiamo essere sempre in attività giorno e notte, anche di notte il mio cuore mi istruisce, è scritto, vero? Qui sempre il pensiero rivolto a Dio bisogna avere e chiedere sempre aiuto e protezione. Ci ha dato gli angeli, ci ha dato l'angelo custode, abbiamo San Michele, tutti i cori degli angeli, eccetera, eccetera. Cioè noi praticamente dobbiamo essere, chiedere sempre aiuto. Ebbene, dice, riferisce Santa Bernardetta, che bastò che la Madonna desse uno sguardo verso questi scalmanati che non hanno sopportato nemmeno lo sguardo della Madonna e fuggirono via, vero? Urlando, pensate un po', cioè il raggio, cioè, dello sguardo di Maria li terrorizzò, li fece sparire, capite? Cioè, che sguardo. Se penso però che questo sguardo, la mia, questo riferisce a me, riferisce a tutti i figli, vero, che siamo noi, lo sguardo di Maria, che è sempre rivolto all'anima nostra, al cuore nostro, alla nostra vita, ma come mai non lo intercettiamo questo sguardo? L'hanno intercettato i demoni e sono fuggiti. Noi dovremmo intercettarlo per infiammarci d'amore per lei e con il suo amore amare, ecco, con un cuore infiammato d'amore, la Santissima Trinità. Che strano, eh? I demoni l'hanno intercettata, hanno intercettato questo sguardo e noi ancora non l'abbiamo intercettato, questo sguardo, vedete? Perché siamo troppo distratti, è una strategia del maligno, la distrazione. Pertanto, avete sentito, no? Il sole, diciamo, non si sporca anche se raggiunge, diciamo, i suoi raggi raggiungono anche ciò che è immondo, anche se raggiungono un letamaio, i raggi del sole non si sporcano, no? E così è anche per la Madonna, no? Non vanno immacolate, più del sole. Allora, tanto è vero che un giorno, sapete che c'è quella canzone, bella tu sei qual sole, bianca più della luna. Padre Pio ha detto, era una battuta, ha detto, ma se la Madonna fosse soltanto bella come il sole e la luna, non sarei neanche interessato di andare in paradiso, no? Come battuta, no? Per dire, lui che la vedeva, dice, ma cosa volete che sia il sole? Ma cosa volete che sia la luna? Ma voi non immaginate, diceva così, se non fosse per la fede la chiameremo Dea, perché innanzi a lei ti perdi, ecco, è l'incanto del paradiso, no? La creatura più bella, gli angeli sono lieti, gioiosi e onorati di poter servire la madre di Dio, ecco, e sapere che la loro regina è la madre di Dio è esultanza anche per tutti gli angeli, arcangeli, troni, dominazioni, virtù, potestà, tutti quanti, no? Ora vedete un po', il nostro sguardo invece, cosa succede? Che noi dobbiamo guardare alle cose di lassù, ha detto Gesù, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Vuol dire che come lo sguardo di Maria da lassù guarda me, io con lo sguardo mio devo guardare le cose di lassù e intercettare lo sguardo materno che mi dice, figlio caro, qui c'è un posto preparato per te, meritato da mio figlio e anche da me che sono corredentrice. Mi raccomando, guarda di non fare niente per perderlo, io ti aiuterò, ma soprattutto fa di tutto per raggiungerlo e non solo raggiungerlo da solo, perché da solo non è accolto bene questo pensiero egoistico. devi portarmi altre anime, perché i talenti li devi moltiplicare. Allora, vedete, la Madonna ai pastorelli cosa gli ha chiesto? Volete voi offrirvi ed accogliere tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare per la salvezza delle anime? Sì, lo vogliamo. Per cui Giacinto e Francesco non hanno occupato solo quei due posti, hanno fatto occupare anche tutti i posti che rischiavano di restare vuoti, perché hanno salvato una quantità di anime che noi non sappiamo quante, capite? E così anche noi non dobbiamo dire, ah, a me basta di arrivare, che ne so, qualcuno dice in purgatorio, qualcuno dice mi basta di entrare dietro la porta del paradiso, ma basta che posso entrare. Ma che discorsi sono questi qua? Non sono atti di umiltà, sono atti che denotano invece una fiacca spirituale, una fiacca nell'amore, cioè che dimostrano anche, un poco slancio e un entusiasmo per non solo portare, cioè non solo raggiungere noi quel posto, ma per portarci altre anime, per dire Gesù mio, io desidero il paradiso, ma tu mi hai detto che devo amare il prossimo come me stesso. E allora se io non porto altre anime in paradiso, io non amo il prossimo come me stesso, perché sono un egoista che penso solo di occuparlo io quel posto, ma il Signore non gradisce questo. Dice tu mi devi moltiplicare i talenti che ti ho dato, per cui da solo tu non entri, devi portarmi altre anime, capite che bello? Per cui questo è l'invito, questa è la nostra vita, no? È inutile che cerchiamo di fare successo in questo mondo perverso e malvagio, è tutto tempo perso, no? Dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, e lì punto, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Adesso andiamo avanti, allora, vediamo un po'. Allora, seconda parte della prudenza è l'intelligenza che riguarda ciò che nelle diverse circostanze si deve fare. Per cui la prudenza, diciamo che è unita all'intelligenza, per cui l'intelligenza che ti è stata data, tu cosa la usi a fare? Per pensare alle cose che non valgono o per pensare alle cose che valgono per la vita eterna? Cioè l'intelligenza non te l'ho data, vedete, per esempio Lucifero, l'intelligenza ce l'ha, ma l'ha usata male. L'ha usata male e si è cacciato in un guaio eterno. Lui l'intelligenza dobbiamo usarla per meritare il bene eterno, se no finiamo per essere, in un certo modo seguaci di colui che ha perso tutto e che ci tenta di perdere tutto. Qui l'intelligenza che nelle diverse circostanze si deve fare. La terza è la provvidenza, che sta nel regolare il presente al futuro affinché tutto sia disposto con rettitudine, in guisa che ogni cosa ritrovi il suo luogo e tempo e circostanze opportuno. Per cui la provvidenza sta nel regolare il presente al futuro, cioè quello che io sto facendo attualmente vale per la vita eterna? No, è tempo sprecato. Vedete, torniamo a Fatima, San Michele dice ai pastorelli che stavano giocando: ma che fate? Giocate? Ma no, dice, dovete offrire costantemente, vuol dire non quando ne avete voglia, costantemente, preghiere e sacrifici al Signore. Per cui a tre bambini che giocavano gli dice che non devono giocare, non devono perdere tempo nel gioco, ma pensate un po' a noi, cosa ci deve dire che perdiamo altro che tempo? Magari giocassimo soltanto, ma noi giochiamo col fuoco, quello scherziamo col fuoco, perdiamo tempo, corriamo dietro alle sciocchezze, non ci accorgiamo che siamo dei depistati dal maligno, che non vuole che seguiamo Gesù Cristo rinnegando noi stessi, ma rinneghiamo Gesù Cristo seguendo noi stessi. E allora, vedete, è interessante, perché bisogna regolare il presente al futuro. Cioè, che mi giova quello che sto facendo adesso, le chiacchiere inutili che sto facendo, le telefonate interminabili per parlare, magari dare giudizi su altre persone, con le amiche, per carità. Ma l'angelo ci direbbe: non solo perdete tempo, ma lo occupate per far peccati. Capite? E allora, altro che intelligenza, e questa è stoltezza acuta. Allora, dunque, nulla nella sua vita c'era di imprevisto. Cioè, lei sapeva quello che voleva fare, sapeva quel che gli era stato comandato di fare, sapeva qual era la sua missione, per cui continuava a pensare a ciò che Dio gli aveva affidato, al compito grande che gli aveva affidato. Il resto sono tutte aria fritta, diremo così, ecco, in termini come vengono usati oggi. Allora, nulla nella sua vita c'era di imprevisto. Possedeva non solo la prudenza per governare se stessa, ma anche quella per governare la famiglia, le città ed i regni, specialmente la Chiesa, nel che fu maestra agli apostoli. Lei fu la maestra, la Chiesa fu fondata, ecco, la discesa dello Spirito Santo, discesa su Maria Santissima e gli apostoli nel cenacolo in preghiera. Vedete che il nemico ha attaccato la Chiesa, perché naturalmente c'è l'inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. E il fumo di Satana che è entrato nella Chiesa, che cosa mira? Sempre in questa inimicizia tra la donna, che è la Madonna, e il serpente. Ecco, per cui c'è questa lotta, no? E diciamo, ha anche fatto progressi questa lotta, nel senso che credono di aver vinto, ma sanno che non possono vincere perché sono già stati vinti. Però, diciamo, ci provano. Ma la Madonna dice: vedete cosa ha fatto il demonio, perché non avete fatto quello che io vi ho chiesto di fare? E io lascio fare. Infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma vi mostro come la vostra disobbedienza, la vostra ribellione alla volontà di Dio abbia prodotto uno scatascio, come diceva Padre Pio. Per cui lamentarsi: guarda te il mondo com'è, oh povere famiglie, oh povera Chiesa, oh povero te, che se tu fossi santo, diciamo, ci sarebbero meno peccatori, perché con la tua santità avresti convertito peccatori che oggi lo sono, perché tu santo non sei. Per cui, vedete, ma dunque, Santa Teresa d'Avila un giorno vanno a dire che c'è un sacerdote che dà scandalo. E lei, vedete, impariamo dai santi. Lei cosa ha detto? È colpa mia. Naturalmente tutti la consideravano santa, e sentirsi dire colpa mia, cioè, sono rimasti un po' interdetti, ecco, dire: ma c'è un prete che dà scandalo e questa dice che è colpa sua. E dice: sì che è colpa mia, perché se io fossi più santa lui non sarebbe caduto così in basso. Per cui si sentiva responsabile. Lei non ha parlato da Caino, ha parlato ispirato dallo Spirito Santo, e si è fatta carico di quell'anima e di quelle anime che vanno perdute. Per cui dico: vedi, se io fossi più santa, quella non sarebbe caduta così in basso. Ma dove sono i cristiani che pensano così? Ma dove sono? Ma noi abbiamo certe fantasie per la testa che non corrispondono alla verità, sono fantasie nostre, crediamo che con i nostri pensieri fantastici, ecco, di essere buoni cristiani, pensiamo che tutto vada bene lo stesso, pensiamo di andare in paradiso senza pagare i nostri peccati, pensiamo di non finire all'inferno perché noi non ci crediamo vero a queste cose, ma queste sono non solo fantasie, ma fantasie ispirate dal maligno. La verità è un'altra cosa. Per cui Santa Teresa d'Avila si è sentita responsabile. C'è un altro episodio di un'altra Teresa, Teresa Musco, che gli dicono che c'è un prete che dà scandalo. E allora, pensate un po', vanno da Teresa Musco e dicono, dice Teresa, c'è un prete che dà scandalo, si comporta malissimo, e dice prega per lui, prega per lui. E lei comincia a pregare e Gesù gli dice, guarda, non sta neanche a pregare per quello là, perché io l'ho riempito di grazie e le ha calpestate tutte, le ha disprezzate tutte. Diciamo che le tue preghiere sono inutili perché lui ormai ha segnato il suo destino, no? Sentite Teresa, questo cuore di donna santa, no? Io invito tutte voi, care donne benedette, che siete state create per essere sante, avete un cuore per essere sante, ma se ve lo fate prendere dal maligno diventate collaboratrici suo. Allora attenzione, cosa risponde Teresa a Gesù? Bene, dice, proprio tu dici queste cose, bene, allora se vuoi mandare all'inferno lui, mi ci devi mandare anche a me, perché io quello lo voglio salvo. Allora Gesù gli dice, guarda che ti tocca pagare, cioè devi patire l'inferno che ha meritato lui. Non me ne importa, dice, io patirò l'inferno che ha meritato lui, ma quell'anima la voglio salva. E difatti ha patito il patibile, ma dopo un mese o quanto, non mi ricordo, questo prete da lambone dice ai fedeli, dice, cari fedeli, io vi chiedo umilmente perdono di tutti i cattivi esempi, gli scandali che io ho dato. Voi desideravate un prete santo e avete avuto un prete peccatore che ha dato scandalo. Bene, da oggi in poi la mia vita è cambiata e voi avrete il prete che avete sempre desiderato. Avete visto la buona samaritana? Si è preso carico di questo prete e il prete si è fatto santo, anche lui. Però noi siamo solo capaci di puntare il dito, di far di tutto e di più, ma non di essere buoni cristiani, buoni samaritani. Ecco, non, dobbiamo imparare, perché essere cristiani non è una parola, è un fatto vissuto. Un cristiano deve essere una vita vissuta da cristiano. Bene, io chiederei a questo punto però uno stacco musicale, anche prolungato, perché questa meditazione di oggi, come scritto, non è molto lunga, e allora mettiamo un bello stacco musicale e poi ci sentiamo tra un po'. A tra poco, Ave Maria.
Oh,
Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione. È entusiasmante, vero, parlare della creatura più bella che sia uscita dalle mani di Dio creatore. Si potrebbe dire che è il capolavoro di Dio. E per quanto noi ci sforziamo di amarla, voi vedete l'attacco, prima vi ho fatto l'accenno, no? Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, la Chiesa è rappresentata dalla Madonna, e questa lotta, metterò in inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Non vedete che al momento attuale, prima è entrato il fumo, no? Poi saranno entrati anche i produttori di fumo, sono dentro. Ma vedete dove vogliono portarci? Vogliono portarci verso Martin Lutero, che la Madonna la squalifica proprio. Non la considera più che una donna qualunque, per cui è una lotta infernale. Voi non vi rendete conto, è sottile. E qui si avanza, è come una lima, fate conto, è come una lima. Questi continuano a limare, finché arrotondano tutti gli spigoli, vero? E continuando a limare resta più niente, no? Qui non resta più niente della nostra religione, alla fine, no? E diamo la lima in mano al demonio, che continua a limare con i suoi collaboratori che stanno all'inferno, e quasi quasi noi vorremmo beatificarli, perché vuol dire che abbiamo dei pensieri infernali. Ebbene, adesso passiamo alla seconda parte, è l'esortazione della Madonna ad evitare la precipitazione nell'agire, l'incostanza nel proseguire il bene iniziato e la facilità nel giudicare. Allora, la Madonna ci esorta ad evitare di precipitare nell'agire. E difatti questo suggerimento ci viene anche da San Francesco di Sales, quale dice: quando sei eccitato dal vento favorevole, per così dire, che tu sei super ottimista, o quando sei pessimista e vedi tutto nero, non prendere decisioni né nel primo caso e né nel secondo caso, perché sicuramente sbaglieresti. Se penso che mio fratello, per esempio, voleva sposarsi con una ragazza che si volevano bene, eccetera, eccetera, ma mia mamma, che aveva conosciuto Padre Pio, era stata guarita da Padre Pio, siccome tu vuoi sposare quella ragazza, noi conosciamo un santo e tu non vuoi chiedere consiglio al santo se quella è la ragazza che fa per te, perché quando si è giovani si è tutti così entusiasti, si vede tutto rosa, tutto bello, tesoro, amore, tutte queste storie qua. Ma dice, è una buona ragazza, dice, ma io non ho da dire niente di lei, perché veramente, gli voglio bene, la rispetto e lei rispetta me, per cui, dice, mia mamma dice così, guarda, tu puoi dire quello che ti pare, no? Tu devi andare da Padre Pio, che lui vede lontano, e gli chiedi se va bene quella ragazza là. E insomma, mia mamma continuava a insistere, mio fratello dice, va bene, dice mamma, vado, perché se no tu mi fai la testa, mi fai scoppiare la testa. E allora va da Padre Pio e dice, padre, questa ragazza qua io vorrei sposarmi in maggio. Padre Pio gli dice, lasciala subito, non fa per te. È rimasto, non vi dico come, no? Dice, però, ha ottenuto la grazia di venire a casa e dire, guarda, il matrimonio non si fa, restiamo amici, se vogliamo restare amici, però non me la sento di oppormi a quanto Padre Pio mi ha detto, no? E difatti si sono lasciati. Però lì per lì dici, beh, ma allora com'è questa storia? E lui aveva già visto che il destino di quella donna era già segnato, perché se si fosse sposato, dopo alcuni mesi sarebbe stato vedovo, perché ebbe un incidente stradale in autostrada e restò morta. Quindi Padre Pio aveva già visto il futuro di questa ragazza e dice, lasciala perché se vuoi restare vedovo, sposala, ma però non ti conviene. E poi ne ha trovato un'altra e anche lì mia mamma ha cominciato, eccetera, eccetera, insomma, lasciala anche quella. Finché, dice, adesso la terza l'ho trovata io, vado da Padre Pio, gli chiedo, padre, glielo dico subito, questa qua va bene, questa qua? Sì, questa qui va bene, sposala. Ma se mio fratello avesse detto, no, io me la sposo lo stesso, si sarebbe cacciato nei guai. Nella seconda si era scoperto che poi questa qui si era sposata con un altro, ma lo tradiva con il capo ufficio, capite? Per cui Padre Pio aveva visto, lasciala, lasciala. E quando uno ha fretta, no, noi non ascoltiamo nessuno, noi ci vogliamo bene, no, noi ci sposiamo, e poi separazioni, divorzi, di tutto e di più. Dire un momento. Il Signore ha provato gli angeli, il Signore prova anche gli uomini, e anch'io devo vedere questa ragazza provandola nel senso che vediamo nella pazienza, nella virtù, vero, nella preghiera, cioè nella vita, se vive santamente, se è timorata di Dio, possa essere eventualmente la mia sposa e la madre dei miei figli, no? Invece no, perché è bella, è simpatica, caro mio, guarda, la bellezza sparirà, la simpatia appena questa gli pesti un callo finisce anche quella, per cui stai attento, non avere fretta. Qui vedete qua, dice, evitare la precipitazione nell'agire, l'incostanza nel proseguire il bene iniziato e la facilità di giudicare. Allora, io conosco parecchia gente che ha fatto dei pellegrinaggi e poi è tornata, io mi sono convertito là, in quel posto dove sono andato. Dico, intanto tu non sai neanche cosa vuol dire mi sono convertito, per cui hai voglia tu prima di essere convertito, devi essere convertito tutto. Tu puoi dire, sto pensando di cambiare vita e chiedo aiuto al Signore perché mi sostenga e mi dia la costanza di arrivare alla vera conversione. Ma chi è che fa sto discorso? Ti dicono da quando mi sono convertito, vedi, sei già fuori strada, perché non è vero che sei convertito. Ce ne vuole prima di convertirsi, ma scherzi? Fino sul letto di morte devi convertirti ancora, non è mai finito di convertirti, perché devi togliere tutto ciò che non è santo e mettere tutto ciò che è santo. Hai voglia tu prima di arrivare a fare tanto, se Padre Pio che era santo si confessava quasi tutti i giorni, tu che ti senti già convertito, dimmi te se c'hai la testa che funziona, no? Allora, dice così. Allora, l'incostanza nel proseguire il bene iniziato e la facilità nel giudicare. Ecco, perché poi il presunto convertito, siccome comincia invece che dire guarda te quel povero disgraziato là com'è combinato, io se veramente sono convertito e fossi convertito dovrei essere uno che si prende carico di quello là. Invece dico, ah, vedi quello là però come si comporta, quelli là, e comincio a giudicare, qui, altro che convertito. Devi dire, se sei convertito, devi dire, il Signore me l'ha fatto vedere perché vuole che io faccia il buon samaritano. Sei disposto a fare il buon samaritano? Oltre che pregare per te, offrire sacrifici in sconto dei tuoi peccati, devi cominciare a farlo anche per gli altri. Sei convertito tu? Fosse vero, ebbene. Vedete le paroline che peso hanno? Rimedio a tutto ciò, l'obbedienza ai superiori, onde sfuggire alla disgrazia delle vergini stolte, sapendo unire alla semplicità della colomba la prudenza del serpente. La stoltezza, vero, delle vergini, che sì, loro hanno vissuto, ma però quando è arrivato lo sposo loro erano senza olio, per cui presumevano di essere già invitate alle nozze, però questo non è avvenuto perché presumevano di essere a posto, di avere tutto quello che serviva per entrare, invece gli è mancata la costanza, la perseveranza. Dobbiamo pregare per avere la costanza e la perseveranza. Vedete l'angelo ai bambini: pregate costantemente, capite? Costantemente, non giocare. E le vergini stolte giocavano con la loro presunzione. Avete visto cosa è successo? Non vi conosco. Vogliamo fare la stessa fine noi? È facile, sapete, basta essere stolti. E passiamo alla giustizia. La giustizia è la virtù che ci fa fare, no, che ci fa dare ad ognuno ciò che gli spetta, e perciò è una virtù molto estesa. Allora, è la virtù che ci fa dare ad ognuno ciò che gli spetta, e perciò è una virtù molto estesa. Ora, date a Dio ciò che è di Dio, date a Cesare ciò che è di Cesare, ma nel dare a Dio quel che è di Dio, non pensate mica che basti un'Ave Maria, devi dargli gloria con la tua vita, devi vivere per il Dio, devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, tutte le forze sopra ogni cosa, e allora dai ciò che gli spetta a Dio. Ma lo fai questo? Vedi che sei ingiusto, perché ti prendi quel che non è tuo, di quel che non è tuo ne fai quello che vuoi tu, per cui sei non solo ladro, ma addirittura disprezzi anche i doni che Dio ti ha fatto. Ora, bisogna dare per giustizia ciò che gli spetta, e perciò è una virtù molto estesa. Ma poiché il comandamento prevede anche che io ami il prossimo come me stesso, se tu vuoi andare in paradiso vuol dire che tu devi portare in paradiso anche i tuoi fratelli, perché se ami andarci devi portarci anche loro. Se tu pensi solo a te stesso sei un ingiusto, perché ricevi anche per dare agli altri, ti trattieni tutto per te stesso, per cui il Signore ti dirà: hai sepolto i talenti? Servo malvagio e infingardo, capite? Che cosa ti tocca sentire se non pensi anche a salvare, oltre che te stesso, i tuoi fratelli? E difatti in questi giorni dicevo: guardate, cari papà, vero, che il figlio l'ha partorito vostra moglie, nella carne l'ha partorito vostra moglie, però adesso, siccome bisogna partorirlo nello spirito, quel figlio là, cari papà, dovete restare in stato di gravidanza anche voi, per cui papà e mamma adesso devono partorire in paradiso il figlio che Dio gli ha dato. Ecco, non pensare che si soltanto che studio, che si laurei. Deve laureolarsi, cioè devi farsi santo, ma per far santo lui dovete essere santi anche voi. Non siete santi, siete ingiusti, perché avete chiesto di diventare genitori. Il Signore vi ha fatto il dono di questo figlio, di questi figli preziosissimi, e voi poi li lasciate andare alla deriva perché pensate solo ai fatti vostri. Per cui anche i papà devono sentirsi in stato di gravidanza. Papà e mamma devono pregare per la salvezza del figlio. Maria è speculum justitiae, cioè specchio di giustizia. L'osservò perfettamente perché ella sola comprese perfettamente ciò che a ciascuno era dovuto. Giustizia distributiva e commutativa. È quanto abbiamo appena detto. Per cui la Madonna, piena di grazia, non è che si è tenuta tutto per se stesso, si è donata totalmente per dare gloria a Dio e per salvare noi. Per cui vedete, osservò perfettamente, perché la sola comprese perfettamente ciò che a ciascuno era dovuto. Ma anche gli angeli l'hanno capito, no? E per questo dicono i pastorelli: ma che fate, giocate? E anche per noi è la stessa cosa. Dobbiamo, ecco, pensare che non siamo qui per pensare alle cose di qua giù, ma per raggiungere quel posto e per portarci anche i figli che ci ha dato, i parenti e tutti quanti, magari anche il parroco che ci ha dato. Se c'è bisogno, come ha fatto Teresa Musco, come ha fatto Santa Teresa d'Avila. Lei comprese perfettamente ciò che a ciascuno era dovuto. Giustizia distributiva, vedi, cioè gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente devi dare, e commutativa, perché questa giustizia, vero, tu devi credere per quelli che non credono, per cui diciamo la commutativa è che tu dai agli altri quello che manca loro, per cui commutare la loro mancanza di fede in fede, per cui credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, non sperano per, io spero per quelli che non sperano, io amo per quelli che non amano. Qui vedi, devi trasformare, ecco, devi donare a coloro che mancano di queste virtù, devi donarle tu, ma devi averne abbastanza per poterne dare, perché se non ce l'hai, come fai a distribuire, come fai a commutare? Per cui ti prendi i guai dell'altro, vero, e tu sollevi lui e salvi quell'anima e offri tutto questo come ha fatto Gesù Cristo per salvare noi. Diede a Dio ciò che le doveva con la virtù della religione, ai genitori con la pietà, a quelli rivestiti in dignità con l'osservanza, ai superiori con l'obbedienza, supplendo a tutte le nostre imperfezioni in queste virtù. E qui vediamo, ecco, questa Santa Madre piena di grazia, che cosa fa? Ecco, qui c'è, diede a Dio ciò che le doveva con la virtù della religione, ai genitori con la pietà, a quelli rivestiti di dignità con l'osservanza, ai superiori con l'obbedienza, ecco, supplendo. Per cui la Madonna dà quello che a noi manca. Per questo noi nell'Ave Maria diciamo: prega per noi peccatori. Qui supplisce alla nostra poca fede, alla nostra preghiera fatta in qualche modo. Lei prega per noi peccatori e supplisce, ecco, supplendo a tutte le nostre imperfezioni in queste virtù. Le nostre virtù sono imperfette, lei però ci mette del suo e supplisce alle nostre povere, alle nostre imperfezioni. Alla giustizia appartengono ancora la gratitudine, la veracità e la liberalità. Pertanto, vedete, siamo giunti al termine che alla giustizia appartengono ancora la gratitudine, cioè è giusto che tu ringrazi perché hai ricevuto, e non è questione solo di galateo o di educazione, ma è un fatto di giustizia, perché quando tu ricevi è giusto che tu ringrazi. Pertanto, vedete, la Madonna, quando andò da Santa Elisabetta, Santa Elisabetta dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Qui, stupita del fatto che la madre di Dio sia andata da lei. Ma anche insieme a queste parole vediamo: che la madre del mio Signore venga a me. La gratitudine insieme allo stupore e all'umiltà. L'umiltà perché dice: ma la madre del mio Signore venga a me. Con queste tre parole dobbiamo stare attenti noi, quando queste parole pronunciate da Santa Elisabetta sono di insegnamento per noi. Dobbiamo sempre rendere grazie. Pensate, ad esempio, cioè Santa Elisabetta dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ma tu fratello e sorella che sei in ascolto, quante volte hai detto a che debbo che il mio Signore venga a me quando vai a fare la comunione? Non ti passa neanche per l'anticamera del cervello, si dice, vero? Vedi, qui manca lo stupore, l'umiltà e la gratitudine. E qui vediamo che alla giustizia appartengono ancora la gratitudine, la veracità e la liberalità. Vedete, queste sono virtù. La virtù va praticata completamente, non parzialmente. Vedete che contiene ancora la veracità, ecco, che è la verità, ecco, su quello che accade, e la liberalità. Ecco, che il Signore praticamente si degna di darti tutto ciò, e perché attende anche da te che tu renda grazie a Dio. Vedete, la differenza, per esempio, San Michele Arcangelo dice chi è come Dio, per cui dà gloria a Dio, no? Il demonio che vuole far da Dio lui, il contrario. Però noi somigliamo più al nemico che a San Michele Arcangelo, perché il nostro comportamento sembra che tutto sia dovuto, e non è vero che tutto sia dovuto. Il Signore ci può donare tutte queste cose perché lo vuole Lui nella sua infinita bontà, liberalità, vero? Ma però non è obbligato, lo fa, e tu invece sei obbligato a rendere grazie e anche a stupirti: ma Signore, ma io non merito tutto questo. Veramente il tuo amore è infinito, ecco, e ti degni di venire a me, misera creatura, per cui ti umili, ringrazi e anche ti stupisci, ecco, cioè, quanto è grande, ecco, la misericordia di Dio nei miei confronti. Ecco, però la Madonna, che è madre di misericordia, fa tutto questo e supplisce alle nostre mancanze. Quanto c'è da imparare, ma quanto c'è da imparare. Diciamo, siamo cristiani, potremmo dire che siamo cristiani maleducati, come, diciamo, per dare un titolo al cristiano, maleducato, perché tu fa conto, entri in chiesa, c'è Gesù esposto: ah, Gesù, abbi pietà di me, Signore, abbi pietà di me, oh, cosa mi succede, quanti problemi ho. E tu sei un maleducato, no? Perché dovresti dire: Gesù mio, prima devi chiedere a Lui come sta, e poi tu puoi dire come stai tu. Per cui devi dire: Gesù, come stai? E Lui ti dice: non vedi che sono in croce? Non vedi che mi sono offerto in sacrificio per amor tuo? Allora tu, già vedendo quello che Lui ha fatto per te, dici: Signore, ero venuto per lamentarmi, ma vedendo te in croce mi vergogno di lamentarmi, perché tu che non hai fatto niente stai patendo, ecco, le pene per pagare tutti i nostri peccati. Io che ho peccato mi lamento perché sto pagando un centesimo, mezzo centesimo delle mie colpe, per cui sono anche maleducato, vero? Dovrei entrare in chiesa e dire: oh Signore, tu sia benedetto, tu sia ringraziato in ogni momento, ti sei degnato di scendere dal cielo e venire su quest'altare per nutrire me, misero peccatore. Signore, io sto male, ma penso che quel che sto male io è niente in confronto a quello che tu hai patito per amor mio, per cui ti ringrazio che mi dai questo detersivo per lavare i miei peccati. Ma dove sono questi cristiani che fanno queste preghiere e questi ringraziamenti? L'avete mai sentiti voi? Ebbene, cari amici, vedete che grazie ascoltare gli insegnamenti che vengono dalla Madonna, che è madre e maestra di santità, ecco, madre dei santi, regina dei santi, maestra dei santi. Umiliamoci sempre davanti a Dio e ringraziamo, sia che le cose vadano in un certo modo o nell'altro, il Signore o le vuole o le permette, ma Lui lo sa il perché, è sempre per il nostro bene. Bene, cari amici, siamo arrivati anche al termine di questa sera, vero, di questa puntata. Ecco, continuiamo a pregare, soprattutto, diciamo: Signore, vorrei partire almeno dall'educazione, fa che sia un cristiano educato, poi un po' alla volta diventerò anche santo. Vedete, Don Dolindo dice così, che l'uomo educato è già mezzo santo, punto. Ecco, vedete che Don Dolindo, santo, conferma quanto abbiamo detto fino adesso. L'uomo educato è già mezzo santo. E il maleducato non è santo per niente, anche se pensa di essere convertito, lo dice lui, però è maleducato ancora. Perché è solo capace di chiedere, ma non di ringraziare, soprattutto quando il Signore ti offre un detersivo, vero, un detergente per lavare l'anima tua che ne ha estremo bisogno. Anche quando andiamo a confessarci, una volta c'era ringraziamento alla santa confessione, ma non esiste più. Mi hai lavato con il tuo sangue, manco ti ringrazio. Ah. Allora, cristiano, ecco, l'uomo educato è già mezzo santo. Allora, chiediamo la grazia, ecco, di essere educati dalla Madonna. Ave Maria, santa serata a tutti e state sempre sintonizzati sulla radio del Buon Consiglio, radio del Buon Consiglio, sapete, è una grazia. Anch'io l'ascolto quando ho tempo e dico: Signore, che dono grande ci hai fatto con questa radio. Non dico che sia irripetibile, ma è una meraviglia. Per chi ha il palato fino si deve rendere conto che questa radio è speciale. Ave Maria.